Buongiorno e grazie per partecipare a appunto quelli che sono i risultati preliminari del 2018 della Banca IFIS. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono solo in modalità ascolto. Dopo la presentazione avrete l'opportunità di porre eventuali domande. Se qualcuno dovesse aver bisogno di assistenza durante la conference call, potrebbero appunto segnalarlo all'operatore premendo asterisco e zero. A questo punto lascerei la parola al dottor Giovanni Bossi, che è il CEO di Banca IFIS. Grazie. Grazie e benvenuti a tutti i partecipanti della nostra conference call. Ovviamente il Consiglio d'amministrazione ha approvato oggi quelli che sono stati i risultati preliminari per il 2018 e quindi io sono qui nella conference call insieme a Martino Dario dell'Investor Relations e Maria Cristina Taormina, CFO di Banca IFIS. Bene, ho già fatto riferimento alla presentazione, faccio riferimento alla presentazione che voi avrete l'opportunità di visionare sul nostro sito internet. E per quanto riguarda la pagina 3, siamo a pagina 3, nel 2018 abbiamo continuato a crescere in tutti i segmenti di business, raggiungendo un risultato netto di 147 milioni di euro e questo nonostante degli accantonamenti per 62 milioni di euro su alcune grosse posizioni. Se vogliamo vedere in dettaglio questi accantonamenti, vedremmo che il risultato netto rettificato sarebbe molto più elevato, attestandosi intorno ai 190 milioni di euro. Nel quarto trimestre del 2018 il risultato netto ha raggiunto i 58 milioni di euro rispetto ai 23 milioni di euro del terzo trimestre del 2018, quindi un forte aumento. Nel quarto trimestre i ricavi totali hanno raggiunto 173 milioni di euro rispetto a 125 milioni di euro del terzo trimestre. L'aumento, questo forte aumento, è da attribuirsi prima di tutto a un più 23 milioni di euro trimestre su trimestre di risultato netto sul segmento NPL, poi 17 milioni di income in più di cessioni di NPL e anche dalla gestione delle passività. E poi anche in ultima analisi a un più 12 milioni, sempre più trimestre su trimestre, quindi un aumento nei ricavi derivanti dal corporate banking. I costi operativi sono stati stabili trimestre su trimestre, il costo del rischio si è attestato sui 31 milioni di euro. Per quanto riguarda i crediti clienti, questi sono aumentati di circa 0,4 miliardi di euro trimestre su trimestre e sono stato il riflesso di quella che è stata la nostra strategia sulle piccole e medie imprese a breve termine, sui finanziamenti quindi a questi e sugli NPL. Nel quarto trimestre abbiamo registrato un forte aumento del credito con circa un più 13%. Trimestre su trimestre nel risultato di factoring e circa un più 20% nel nuovo leasing. Il repricing, quindi l'aumento anche nei prezzi, è ancora in corso ed è più facile ora per la banca IFIS, considerando quello che è le scadenze a breve termine relative dei propri crediti clienti. Nel segmento NPL, nel secondo semestre dell'anno, siamo ripartiti con gli acquisti dopo un primo semestre di rallentamento dovuto a prezzi che noi consideravamo troppo elevati. Quindi abbiamo sostanzialmente raggiunto i nostri obiettivi dal punto di vista dei volumi e dei prezzi, comprando 3,6 miliardi di NPL e a far corso dalla fine del dicembre del 2018 il gross book value del portafoglio NPL ammontava a 15,8 miliardi di euro. la raccolta rimanente stimata, l'ERC, ha raggiunto 2,3 miliardi di euro nel 2018 e questo grazie ad il continuo miglioramento della struttura di recupero e quindi siamo riusciti a raccogliere dal punto di vista proprio del cash 181 milioni di euro. Vale a dire un più 41% rispetto a quello che era stato raccolto nel 2018 o nell'anno precedente. Siamo molto soddisfatti di questo risultato. Alla fine del 2018 i depositi dei clienti, qui siamo adesso sul lato raccolta, i depositi dei clienti hanno raggiunto 4,67 miliardi di euro con un meno 0,3 miliardi di euro trimestre su trimestre. Vale la pena sottolineare che la diminuzione nella raccolta è stata spinta principalmente da un eccesso di liquidità rispetto a quelle che erano le aspettative di lending. A metà gennaio 2019, quindi a metà gennaio 2019, per poter beneficiare da quelle che erano le condizioni di mercato positive di finanziamenti alle piccole e medie imprese, la banca IFIS ha lanciato una nuova campagna su Rendimax. Rendimax è il nostro conto in deposito. La flessibilità di Rendimax consente delle rettifiche tempestive dei depositi a quelli che sono i requisiti di raccolta. In circa un mese abbiamo registrato un flusso in entrata netto di depositi di circa 140 milioni di euro. Ancora per quanto riguarda sempre la raccolta, c'è stata una nuova emissione obbligazionaria che sarà di natura opportunistica e verrà considerata solo se si stabilizzeranno le condizioni dei mercati finanziari. Vorrei qui sottolineare che abbiamo una posizione di raccolta forte e stabile, con uno split di deposito molto resiliente tra il medio e il lungo termine, cioè 1 miliardo di obbligazioni con delle scadenze a medio termine. Abbiamo 700 milioni di euro di TLTRO con una scadenza a marzo 2021, con 423 milioni di euro di titoli governativi italiani e circa 377 milioni di euro in cartolarizzazione leasing con un rating di A come garanzia. E quindi naturalmente noi possiamo facilmente rifinanziare se il TLTRO non fosse rinnovato.
Il CET 1 è a 10,30% a livello del gruppo La Scogliera e si attesta a 13,74% a livello del gruppo Banca IFIS, che appunto va confrontato ad un fabbisogno di capitale di 8,12% per il 2019 e questo è il Common Equity Tier 1, cioè come fabbisogno chiaramente di CET 1. Andiamo a pagina 7 con un'attenzione sulla struttura patrimoniale. Allora, parliamo adesso del livello a gruppo La Scogliera. Rispetto al settembre del 2018 il CET 1 è calato di circa 37 punti base BPS a seguito di una combinazione del reddito netto della seconda metà di nuovi NPL che sono stati acquisiti nel quarto trimestre, una riduzione di 45 punti base e questo a seguito di un aumento degli asset ponderati per il rischio e del loro peso, del loro stock, a seguito chiaramente della FAC della European Banking Authorities e della crescita del business commerciale. Per quanto riguarda adesso La Scogliera, l'8 8 febbraio del 2019 la scogliera ha comunicato a Banca IFIS anche dopo la prossima assemblea degli azionisti prevista per l'aprile del 2019 che continuerà a rivedere le transazioni potenziali per poter realizzare l'inclusione del capitale in eccesso nel fabbisogno patrimoniale consolidato. Queste sono transazioni potenziali che saranno riesaminate riesamineranno appunto i requisiti, fabbisogni di capitalizzazione per salvaguardia della banca che prendono in considerazione gli interessi del gruppo, delle azionisti famiglie della scogliera, cercando anche di garantire l'appoggio alla crescita della banca. Vale la pena ricordare che l'applicazione del CRD4 prevede che soltanto il 50,1% del capitale in eccesso di banca IFIS, quindi a livello di gruppo, è incluso nel livello di CET1 a livello del gruppo La Scogliera. Pertanto il capitale in eccesso di 0,3 miliardi euro non è incluso nel CET1 a livello di gruppo La Scogliera. Nel 2019 hanno completo il CET1 a livello del gruppo La Scogliera, dovrebbe appunto subire un rialzo moderato dal livello diciamo di fine anno del 2018, nonostante appunto un irrigidimento del fabbisogno regolamentare del capitale nel settore bancario. Nel primo trimestre del 2019 prevediamo due diversi impatti sul CET1 che parzialmente potrebbero controbilanciarsi uno con l'altro. Allora, da un lato abbiamo il più 0,26 percentuale punti base a seguito dell'incremento del buffer di conservazione e preservazione del capitale da 1,9 a 2,5% e questo sarà applicato soltanto a livello della scogliera. L'aumento di CET1 è dovuto al eccesso di riduzione del capitale. Poi abbiamo meno 30-45 bps nel CET1, meno dovuto appunto all'acquisizione di FBS. I risultati finali dipenderanno dalla locazione del prezzo di acquisto su FBS, sui suoi assets e sulle sue passività. Per i trimestri futuri ci attendiamo una generazione di capitale da diversi strumenti, canali, da un lato sicuramente gli utili non distribuiti, ce li atteniamo anche appunto dal winding down progressivo, dalla liquidazione progressiva di una ex PPA di Interbanca, 229 milioni all'ordo delle imposte alla fine del 2018, la scadenza orientativamente di circa 3 anni. Altro aspetto che potrà generare senz'altro più capitale è l'impiego progressivo dei DTA, cioè gli asset con imposizione fiscale differita rispetto agli utili futuri. Poi abbiamo 144 milioni di alla fine del dicembre 2018 che sono stati completamente detratti dal CET1. Un altro fattore è la liquidazione ordinaria degli ex crediti al consumo di Interbanca, 0,6 miliardi di euro al 31 dicembre del 2018. Arriviamo a pagina 8. Qui vorremmo sottolineare l'impatto della normativa bancaria sul nostro fabbisogno di capitale. Lo vedete a pagina 8. Nel 2018 vediamo che il CET1 è sceso di circa 1,36% anno su anno, ovvero sia di cui 0,82% a seguito di un irrigidimento della normativa bancaria. Questi fattori includevano anche il DTA e comunque altre operazioni di phase-in e tra l'altro anche altri fattori della EBA e la trasformazione, questo sulla NPL, e la trasformazione del segmento NPL delle sofferenze in appunto NPL della company IFIS. A pagina 9 vediamo appunto le considerazioni preliminari sulla normativa che regola gli NPL. Punto per punto qui vediamo che abbiamo già incluso nel quarto trimestre del 2018 il CET 1, ovvero sia abbiamo incluso l'impatto delle FAC dell'autorità europea bancaria appunto per circa 45 bps. Per quanto riguarda invece l'accantonamento dell'anno solare che deve essere approvato appunto dal Parlamento europeo che si applica al pilastro 1, noi stimiamo per quanto riguarda l'NPL che potrebbe esserci un ritardo temporale quasi tra 3 e 6 anni dal momento dell'applicazione prima di appunto far conoscere il proprio impatto sul fabbisogno di capitale di Banca IFIS. Nel frattempo noi ci attendiamo nuove opportunità di business per la Banca IFIS perché ci sarà un'accelerazione dei recuperi, delle cessioni, delle attività di servicing da parte della banca. Per quanto riguarda il segmento impresa, enterprise, qui dobbiamo dire che già stiamo applicando delle rigorose politiche di credito con una copertura delle sofferenze dei crediti inesigibili superiore all'80%. Per concludere, stiamo tenendo sotto attenta osservazione la normativa bancaria. Nel 2019 il CET 1 a livello di Scogliera Group dovrebbe aumentare ancorché moderatamente dai livelli del 2018, quindi nel 2018 ci attendiamo un incremento nel CET 1. Abbiamo il capitale necessario per poter sostenere la crescita organica, ma non solo, anche l'impegno da parte appunto dell'azionista di controllo per poter sostenere l'espansione della banca.
Bene, passiamo adesso alla scomposizione per segmento. A questo punto, Martino, penso che la parola passi a te per quanto riguarda questi segmenti. Buongiorno a tutti. Bene, per quanto riguarda la scomposizione dei segmenti che potrete vedere a pagina 11, penso che si possa vedere che appunto i crediti commerciali costituiscono il 20% del net banking income, questo netto delle rettifiche sui valori. Leasing si attesta sul 9%, il corporate banking, che include anche l'inversione del PPA, 19%, e mentre abbiamo per i NPL il 51%. Quindi andando avanti, quindi nel 2019 noi ci aspettiamo che il corporate banking, quindi l'inversione del PPA, scenda, il net banking income invece dai crediti commerciali, dal leasing e dell'NPL, ecco che questi invece aumentino. Vale la pena notare che a livello di tutti i segmenti noi abbiamo perseguito un programma di diversificazione e anche di frammentazione dei nostri clienti che ci ha dato diciamo un buon scudo nei confronti del deterioramento della qualità degli asset. Passando a pagina 12 ci possiamo concentrare invece sui crediti commerciali che riguardano più il business di factoring, vediamo più 13% quarter su quarter, questo è spinto soprattutto alla stagionalità da nuovi sviluppi dei clienti e da un buon momentum di mercato. In questo segmento noi ci siamo concentrati soprattutto sulle piccole e medie imprese, possiamo considerare che circa l'80% dei clienti hanno dei ricavi totali inferiori ai 10 milioni di euro. Poi sul lending di breve termine, la durata del factoring media è di circa 3-4 mesi, questo consente, questo è favorevole anche per quanto riguarda il repricing dei nuovi finanziamenti, frammentazione dei clienti, ticket medio di circa 400.000 euro, ben diversificato a livello di tutti i diversi segmenti di mercato. Passando a pagina 13 possiamo vedere che il nuovo leasing è a un 20%, più 20% trimestre su trimestre, spinto soprattutto dalla stagionalità, soprattutto nel settore tecnologico e automobilistico, e c'è anche un rush finale di investimenti per beneficiare del superammortamento. che è praticamente un incentivo fiscale perché riguarda l'industria dell'equipaggiamento. Per quanto riguarda il leasing, la strategia o il modello di business è concentrato sulla frammentazione dei clienti per poter minimizzare il rischio di qualità degli asset. Abbiamo 70.000 clienti, soprattutto piccole e medie imprese. Siamo anche alla frontiera dell'innovazione, per esempio abbiamo delle campagne che sono focalizzate sull'ibrido e sulle macchine elettriche, sulle macchine ibride ed elettriche. Contratti con terzi per il remarketing di quelli che sono i rental o dei leasing restituiti che danno o fanno vedere una chiara ripresa. Bene, passando a pagina 14, vediamo l'evoluzione del nostro portafoglio di NPL. Nel quarto trimestre vediamo che c'è stato un buon momento di mercato con 1,7 miliardi di crescita di NPL. E questi non performing loans, quindi questi crediti in sofferenza, erano in linea con il modello di business della banca IFIS, come crediti personali, conti correnti, prestiti a piccole e medie imprese, piccoli ticket, circa 190.000, ne abbiamo comprati circa 190.000 di ticket, la maggior parte delle quali non garantiti. E poi noi conosciamo molto bene anche il venditore perché abbiamo già fatto alcune transazioni, alcune operazioni con questi, appunto con queste banche. Poi nel quarto trimestre abbiamo venduto circa 0,5 miliardi di NPL con una plusvalenza di circa 10 milioni di euro. Queste sono state posizioni che sono state gestite in maniera collettiva. Sono già state ovviamente elaborate da Banca IF e sono state vendute a pochi business specializzati. Se si passa a pagina 15, ecco che noi diamo le nostre stime per quanto riguarda le RC. L'RC è stimato a 2,3 miliardi di euro, di cui 1,3 miliardi per i prossimi 5 anni. Vale la pena notare che questa cifra non è raffrontabile appunto a 1,8 semplicemente perché noi abbiamo esteso la somma, ma la differenza tra i 2,3 miliardi da dare adesso con 1,8 è dovuta proprio all'acquisto che noi abbiamo fatto nel secondo semestre dell'anno e quindi qui può spiegare la differenza che vediamo tra questi. Per quanto riguarda la tempistica del recupero, questa è in linea con la strategia di Banca IFIS di offrire ai borrowers, in alternativa a un rimborso in cash immediato, quelle che sono dei piani di recupero giudiziari o dei piani di recupero volontari sostenibili. Il calcolo delle RC si basa sui nostri modelli statistici nostri interni che sono stati costruiti sulla base di dati storici appunto interni e ovviamente anche la suddivisione dei borrower in cluster omogenea, quindi per gruppo, per tipo di geografia, di età, di debitore, di stato di impiego e per ogni cluster appunto poi abbiamo modellato quella che poteva essere il recupero atteso, la tempistica e anche la probabilità appunto. Vale la pena notare che questo modello è stato costruito, per darvi una cifra, su 0,7 raccolta in cash, recupero in cash che abbiamo fatto e appunto 0,7 miliardi che sono suddivisi praticamente tra quella che è il cash recuperato che rappresenta la maggioranza e invece introiti che vengono dalle cessazioni. Noi rivediamo il nostro ERC su base mensile considerando anche quelle che sono appunto i vari recuperi, tutte le azioni fatte per poter migliorare il nostro sistema di recupero. Passando a pagina 17, ecco c'è una cifra qui, il cash collection nel 2018 ammontava a 181 milioni di euro rispetto alla contribuzione al PNPL, al conto economico di 238 milioni. Ecco, se noi includiamo tutti gli introiti dalle cessazioni si arriva a 203 milioni di euro e 250 milioni rispettivamente, ma la differenza tra la cash collection e la contribuzione al conto economico è principalmente da attribuirsi agli NPL gestiti dal nostro Dipartimento Recupero Crediti. Quindi effettivamente una volta che l'ingiunzione dal tribunale, che noi chiamiamo precetto, quindi una volta emanato il processo, gli NPL vengono loro viene dato un valore sulla base dei nostri modelli di recupero interni, e questo porta a un maggiore valore, perché ovviamente le cose cambiano quando l'ordine di incarico viene emesso. A questo punto abbiamo una probabilità di recupero molto maggiore, quindi il valore tende ad aumentare una volta emesso l'ordine di incarico. Ecco, questo spiega la differenza anche che c'è tra il recupero in cash e la contribuzione invece al conto profitti e perdite, al conto economico. Quindi, prima di ripassare la parola al CEO, vorrei sottolineare il punto sulla qualità degli asset, che si vede a pagina 21. Su questa pagina noi ci concentriamo solo sul segmento impresa, enterprise, quindi escludiamo i non performing, che per noi sono ovviamente un core business invece. Ecco, qui vediamo che la copertura dei bad loans e dell'UTP al netto del POC è arrivata all'82% e al 44% rispettivamente, nonostante il fatto che ci sia stata 242 milioni di euro di write-off, e questo nel quarto trimestre del 2018, quindi di storno, e questo appunto, nonostante questo, la cifra è stata questa. La NPE, la non performing exposure, che è scaturita dall'acquisizione di Interbanca, e questo in accordo con gli IFRS 9, si qualifica come purchase or originated credit impaired, quindi POCI, e quindi sono arrivati a 67 milioni di euro netti, semplicemente perché praticamente non includono gli accantonamenti. Bene, lascio la parola di nuovo a Giovanni per...
Grazie. Andiamo a pagina 24, gentilmente. Abbiamo aggiornato le stime relative al 2019, prendendo in considerazione anche l'evoluzione dello scenario macroeconomico attuale, livelli di spread tra BTP e Bund. Nella seconda metà del 2018, per ovvi motivi, la crescita del PIL e la stima della crescita del PIL, il livello di produzione industriale e gli indicatori di consumi domestici delle famiglie, e l'evoluzione attesa dei tassi di interesse, poi ad ultimo chiaramente i risultati che abbiamo raggiunto nel 2018. Le nostre priorità di business saranno le seguenti. Da un lato, allora, chiaramente rendere più regolare la strategia di recovery, di ripresa, focalizzarsi di più sugli acquisti del portafoglio NPL dei crediti in sofferenza, espandere il business del servicing degli NPL, focalizzarci sull'attività di credito alle SME, alle piccole e medie imprese attraverso appunto il factoring e leasing, e comunque il winding down regolare degli ex crediti di lungo termine di Interbanca a liquidazione. Nel 2019 prevediamo un incremento a una singola cifra nel reddito netto bancario rispetto ai valori a fine anno del 2018 e un reddito netto più o meno nello spazio di 130-170 milioni di euro, e tutto questo a dispetto di un 50% in meno di contribuzione dall'inversione appunto dal PPA di circa 92 milioni di euro nel 2018. Ci atteniamo più o meno un dimezzamento di questo valore. Le nostre stime prevedono anche un rallentamento nella crescita del PIL, ma anche alcune sinergie derivanti dall'integrazione del NPL di IFIS e di FBS. Per quanto riguarda la qualità degli asset per il segmento enterprise, abbiamo delle ipotesi abbastanza prudenziali che si riflettono appunto sul rallentamento del macro contesto, dell'ambiente macro, ma non ci attendiamo comunque una grave recessione. Non la prevediamo. Nel segmento NPL delle sofferenze i risultati dipenderanno molto dalla nostra capacità di integrare FBS con Banca IFIS, cercando appunto di stabilizzare la strategia di raccolta, esemplificando la gestione degli NPL, facendo leva sull'implementazione digitale dei processi innovativi. Banca IFIS ha 15 anni di esperienza in crediti retail non garantiti. Vanta del database proprietario migliore e dei sistemi e strumenti di monitoraggio di performance in Italia migliori, un call center interno, una rete consolidata di operatori per il recupero crediti nazionali e soprattutto di legali esterni ed interni. FBS ha più di 20 anni di esperienza in ticket di medio e alta dimensione corporate garantiti e non garantiti. E possiamo agire sicuramente nel servizio del party service sul mercato italiano e come terza parte. Abbiamo già iniziato l'integrazione di FBS in Banca IFIS e ci stiamo lavorando veramente alacremente. Bene, con questo concluso possiamo aprire sicuramente allora la sessione domande e risposte. Questo è l'operatore, inizieremo adesso la sessione domande e risposte. La prima domanda, fianco a Rese di Intermonte, prego. Buon pomeriggio, grazie per la presentazione. Ho qualche domanda, la prima riguarda il net interest income, NI, margine di intermediazione netto, potete scomporre appunto le plusvalenze e il contributo di queste dalla cessione delle NP? Del resto, la seconda domanda riguarda il capitale. Ho compreso che ci sono delle azioni in corso che potete intraprendere, cioè che avete già fatto nel 2018 per chiudere il gap tra la company e la banca IFIS e la holding company. Potete spiegarci di più sulla le vostre dichiarazioni in presentazione, cosa vi attendete? Un lieve incremento del CET 1 nel 2018? Solo questo oppure ci sarà qualcos'altro? Una generazione di capitale ulteriore da altri business? Se ricordo bene, infatti, prevedevate appunto di stimolare il CET 1 come livello di circa 400 punti base, se non vado errato. Per esempio con la fusione della vecchia azienda nella banca IFIS. Qual è il costo del rischio? È alto ancora nel quarto trimestre. Cosa ci sono delle tendenze stagionali? Ci potete dare così un orientamento delle informazioni per quanto riguarda il futuro nel 2019? Quale sarà il costo del rischio? E poi il contributo della PPA? Nel 2018 il 50% si è detto di riduzione attesa rispetto a 92 milioni di euro nel 2018. Mi chiedevo perché il livello così basso rispetto all'importo totale superiore a 200 milioni di euro. Grazie. Grazie Cristian. La prima domanda riguarda il net interest income, LNI. Abbiamo una plusvalenza dei non performing, 10 milioni di euro di plusvalenza derivante dalla cessione dei 500 milioni di valore contabile. Unità non performing trae vantaggio dal fatto che dall'inizio dell'anno abbiamo cambiato un po' la strategia. Prima invece, prima dell'order of assignment, facevamo la valutazione. Adesso invece, dopo l'emissione del precetto, il valore è aumentato usando il nostro modello interno. L'attesa totale quindi del cash recovery non è cambiata moltissimo del recupero, però cambia nel momento in cui viene inclusa nel PNL, cioè nel conto profitti e perdite. Per quanto riguarda invece il CET Tier 1, mi scuso perché nella presentazione non è stata inclusa, però il capitale a livello consolidato con la scogliera a livello bancario, quando consideriamo questo aspetto? Abbiamo dato un orientamento, semplicemente un orientamento, un'indicazione sulla scogliera, a livello consolidato però, e a quel livello, per chiarire, il 10,3%, ci attendiamo un miglioramento da questo livello. Naturalmente, guardando il livello bancario, a livello consolidamento bancario, questo si può tradurre con un impatto sul debito, ma questo non vuol dire, vogliamo soltanto dare un orientamento, un'indicazione su questa situazione. Guardiamo il CET 1 dopo che a livello normativo la scogliera è stata considerata a livello consolidato. Quindi non inserite, non includete nessun evento corporate, giusto per chiarire, su questo target, non è incluso, ma soltanto la generazione del capitale centrale, core, sì, cioè non, nessun tipo di provvedimento di tipo reverse. Cristian, la valutazione che abbiamo fatto e che presentiamo oggi esclude ogni impatto straordinario che potrebbe insorgere, derivare dal deconsolidation normativo della scogliera. Si tratta soltanto di business as usual? Adesso è chiaro, sì. Ok, grazie. E per quanto riguarda l'orientamento invece dei crediti e dell'accantonamento crediti, lei ha ragione. Siamo cauti sul 2019. Riguardo alla qualità, beh, siamo anche cauti naturalmente su LLP, non scontiamo una recessione significativa o i fattori one-off che sono stati presi in considerazione per il 2018, ma abbiamo delle ipotesi di lavoro abbastanza, diciamo, caute sull'enterprise. Vogliamo poter dare un orientamento, una guidance completa per il provisioning del 2018 riguardo al 2019, per sottolineare che però che tutto questo è stato calato nel macroambiente, macro contesto, ma non come nel 2018. Quindi rispetto, diciamo, all'accostamento precedente, nel il top up no, quindi non ci sarà un top up sicuramente. Beh, c'è stata una difficoltà precedentemente da parte di tutto un settore che è entrato in crisi, ma grazie alla diversificazione. C'è un altro settore che, se dovesse andare in crisi, il costo del rischio dovrebbe migliorare. I risultati del quarto trimestre, il costo del rischio è stato quindi considerato soltanto il top up del settore della costruzione, oppure è un approccio, come dire, un po' prudenziale per e alla luce del rallentamento del PIL. È un approccio comunque prudenziale su diverse posizioni che abbiamo preso, ma anche per i provvedimenti e le misure che abbiamo adottato nelle società del settore edile.
Bene, questo è il fatto per tutto il quarto trimestre. Ancora una volta l'impatto si è sentito, l'impatto derivante appunto dal fattore costruzione. e quindi abbiamo voluto essere prudenti anche su questo. Prossima domanda, Ramil Coria, prego.
Grazie, io ho due domande se posso. Primo, considerato quello che sono i nuovi regolamenti, la vostra propensità di investire non dovrebbe appunto cambiare sulla base di questo, e poi anche dal punto di vista del prezzo che avete annunciato in media per gli asset unsecured che avete acquisito durante il 2018, un 7%, quindi vedendo queste pressioni di prezzo sul diciamo nei rating di primo semestre del 2018, potete un po' elaborare su quelle che possono essere differenze appunto del cambiamento nel face value? Sì, grazie Giovanni Bossi. Per quanto riguarda il secured, il mercato quindi garantito, il mercato secured, io penso veramente che anche se i prezzi potrebbero essere più bassi nel prossimo trimestre, anche se potrebbe verificarsi questa evenienza, penso comunque che l'assorbimento di liquidità nel mercato secured sia, diciamo, qualcosa di molto forte, di molto robusto, perché la banca IFI ci mette del denaro, e una cosa è sicuramente importante, una cosa è lavorare come servicer, si sa l'acquisizione per noi è un motore molto potente appunto nel campo del servicing, e un'altra cosa invece agire da investitori. Ecco, io penso che per quanto riguarda il campo, il mercato secured, ecco, penso che sia l'ambiente migliore per un'entità non regolamentata. Ci sono degli spazi anche ovviamente per entità regolamentate, ma penso che però il nostro approccio sia più favorevole verso l'unsecured. Lei poi mi ha chiesto qualcosa che riguarda i prezzi. Mi ha fatto una domanda, una qualche delucidazione per quanto riguarda gli aspetti dei prezzi. Bene, noi abbiamo deciso di rivelare alcune informazioni sui prezzi, alcune informazioni su quello che compaiono sul nostro sito, tra l'altro, ma penso che questo sia il massimo livello di disclosure che possiamo dare al mercato. Se lei ha bisogno di più informazioni aggiuntive, ecco, penso che non sia positivo per noi, non sia giusto per noi rivelare di più sui prezzi. Consideri che qualsiasi portafoglio ha la sua storia, ha una storia diversa. Ogni portafoglio potrebbe avere centinaia di motivi per i quali il portafoglio potrebbe avere un prezzo più alto o più basso, e quindi non è molto facile, diciamo, generalizzare per quanto riguarda un approccio statistico in questo settore, in questo campo, però possiamo dire che abbiamo osservato una riduzione nei prezzi probabilmente come effetto dei tassi di interesse e del rischio Italia anche, ma ci sono altri effetti che devono essere sicuramente considerati anche. Probabilmente anche alcuni investitori che erano molto molto interessati nelle attività finanziarie e che sono entrati nel mercato negli anni 2014, 15, 16, 17, che erano stati appunto attratti da quelli che erano l'opportunità di poter guadagnare, fare dei guadagni. Ecco, io penso che una parte di questi investitori, almeno una parte, non siano più presenti adesso, non siano più attivi,
Io penso che una parte di questi investitori infatti lasceranno il mercato e quindi questo è quello che io posso dire in questo momento per quanto riguarda i prezzi. Si può dire perché questi investitori lasciano il mercato? Si può elaborare ulteriormente sui motivi per i quali questi investitori lasceranno il mercato? Questa è una domanda che ho ricevuto più volte. Qual è il punto? Il punto è che un attore finanziario, un investitore finanziario, ha il bisogno chiaramente di ottenere quello che è un risultato più alto possibile dall'investimento, un ritorno più alto possibile. Una parte di questi investitori hanno la possibilità di muoversi in campi diversi, tra diverse classi di attivi e quindi possono muoversi anche tra paesi diversi. E quindi naturalmente potrebbero rimanere in Italia o rimangono in Italia finché trovano ovviamente delle buone opportunità. Poi quando questo mercato a loro avviso inizia a non presentare più quelle stesse opportunità, loro vanno altrove. Per quanto riguarda la mia valutazione, quella che noi attualmente stiamo facendo a riguardo, ecco, la nostra valutazione è che adesso c'è un forte bisogno di management, di gestione del portafoglio, quindi diciamo che il punto più importante 5 anni fa o 3 anni fa era di praticamente avere l'appetito del rischio negli NPL e appunto la voglia di soddisfare questo appetito. Oggi invece è cruciale saper gestire in maniera adeguata il portafoglio con quella che è una modalità molto solida, con delle ottime capacità quindi gestionali per gestire al meglio questi portafogli. È questo che è molto importante oggi, quindi non è tanto una questione di denaro da mettere sul tavolo, oggi come oggi la cosa più importante è di avere una struttura e una capacità, una conoscenza che ci consente di guadagnare il più possibile. Quindi o uno ha una forte motivazione nel creare questa struttura all'interno di un paese, ma se uno è un puro investitore finanziario è meglio che se ne vada, almeno questa è la mia valutazione. Bene, grazie.
Prossima domanda? Simonetta Chiriotti, di Mediobanca. Prego. Buon pomeriggio. Qualche domanda da parte mia. La prima riguarda la guidance per il 2019, per il Tier 1 regolamentare. Quali sono le ipotesi di lavoro per quanto riguarda gli NPL che sono stati acquisiti durante l'anno? E l'impatto del maggior peso sul rischio, quanto è stato il rincremento praticamente del risk weighting appunto nell'NPL? Qual è stato appunto il costo nel segmento NPL? La seconda domanda riguarda la comunicazione dalla scogliera. In questa comunicazione si fa cenno del fatto che il fabbisogno di capitalizzazione della banca sarà preso in considerazione unitamente appunto agli interessi delle famiglie che hanno investito nella scogliera. Ci può aiutare a capire? Questa affermazione si possono considerare diverse tipologie di operazioni e se queste possono avere un diverso impatto sul capitale, diciamo, regolamentare appunto di banca IFIS e lo spread tra questo e quello a livello appunto di gruppo sarà comunque recuperato in pieno, integralmente, o c'è la possibilità che con questo deal ci sia una differenza sul riflesso, l'impatto su questo? Simonetta, risponderò soltanto sull'ultimo punto. Beh, le soluzioni non sono bianco e nero. Beh, o ci sarà comunque un consolidamento completo o no. Completo significa che a livello attuale ci sarà appunto un 3,4% del Common Equity Tier 1 come recupero. Non è uguale a quello che si sta comunicando adesso, quindi non ci sono altre soluzioni, o bianco o nero, non ci sono, diciamo, soluzioni intermedie. Ma comunque Martino può intervenire con l'altra domanda o risposta. Per quanto riguarda l'ipotesi, gli assunti, diciamo, del non performing per il 2019, in passato abbiamo acquisito tra 3 e 5 miliardi di euro di non performing book value. Dovremmo continuare su questa, più o meno su questi livelli, quindi tra 3 e 5, a seconda dell'anno, del portafoglio e dei prezzi. L'impatto invece nei risk weighted assets, assets ponderati per il rischio, l'unità non performing è di 1.584 e l'impatto quindi conseguentemente, partendo dal volume dal 31 dicembre del 2018, l'impatto del EBA FAC è stato di 45 punti base per quanto riguarda, quindi l'impatto praticamente, che comunque è nella nostra cifra, è stato di 45 appunto BIP a fine dicembre 2018. Prossima domanda. Manuela Meroni, Banca EMI. Prego. Buon pomeriggio. Ho una domanda sull'FPS. L'acquisizione è stata completata all'inizio di quest'anno. Quali sono le previsioni a livello di sinergie, costi di integrazione per il 2019 e il 2020? La seconda domanda riguarda i costi. 25 milioni di costi sono stati indicati, riferiti, associati agli NPL che sono stati riconosciuti pregressamente come costi, che adesso invece vengono classificati come altra classe di costo. Quale quota può essere considerata one-off di questi costi? O ci sono altre parti one-off, diciamo, nella vostra base dei costi per quanto riguarda il 2018? E quali sono? Altra domanda riguarda l'ultima conference call, il business plan. È stato detto che state preparandone uno nuovo, mi chiedo se intendete presentare ancora appunto un business plan per il 2019 e quando? Grazie. Per l'ultima domanda rispondo io ancora una volta. Beh, grazie. Credo che abbiamo bisogno di tempo. Prima dobbiamo vedere una stabilizzazione sul mercato per il prossimo piano strategico. Quindi è vero che abbiamo in animo di preparare il business plan strategico, ma al tempo stesso possiamo capire, potete capire facilmente che senza una visibilità su appunto su quello che potrebbe succedere sui mercati è molto difficile poter approfondire l'argomento. Quindi il mercato lo saprà quando saremo in grado sicuramente di offrire il prossimo business plan al mercato. Ma preferiamo mantenere comunque una condotta più prudente. Per quanto riguarda la domanda su FBS, a pagina 18 della presentazione, cosa ci andiamo a fare con FBS? La prima cosa è che la banca IFIS, appunto, per quanto riguarda i loan retail non garantiti, abbiamo più ticket, in questo caso abbiamo degli small ticket, poi abbiamo tutte queste caratteristiche, cioè abbiamo dei legali interni ed esterni che si occupano del recupero credito. FBS invece è più focalizzato invece sul secured e corporate, unsecured garantito e non garantito corporate. I ticket sono, la dimensione dei ticket sono, vanno da medio a elevato, hanno più di 20 anni di esperienza, non so come dire, sono complementari, integrativi veramente, perché entrambi lavorano nei mercato appunto delle sofferenze, dei crediti deteriorati, ma con dei ticket che si complementano. Noi abbiamo una parte, diciamo, di queste sinergie che riguardano la raccolta, che fanno parte appunto della guidance del 2019, solo una parte però, poi naturalmente il resto dipenderà dalla velocità che abbiamo e da come implementare queste sinergie. Per quanto riguarda i costi di integrazione sicuramente sì, esistono chiaramente, ma come ho detto nella presentazione riguardano di più l'impatto, diciamo, di capitale su questa, da questa acquisizione, e abbiamo completato il PPA e l'impatto, diciamo, finanziario dovrebbe essere tra 30 e 45 BPS, punti base, ok? Per quanto riguarda i costi, i 26 milioni di euro, scusate, non si sente più niente, si è interrotta la comunicazione. Inclusi nel nostro PNL. Scusate, è successo qualcosa all'audio, non abbiamo più un audio udibile, c'è una fortissima interferenza, non so a che cosa sia dovuta. Purtroppo abbiamo un problema di audio, non sentiamo più bene quello che sta succedendo, scusate. Con questi ricavi ulteriori chiaramente abbiamo un controllo dei costi, 27 milioni di costi, non sono one off, ma sono ricorrenti, dipendono dai ricavi inseriti appunto e postati nel nostro PNL, conto economico. Non è soltanto una questione di ricavi, ma anche di costi.
La prossima domanda è di Andrea Lisio. Prego. Grazie per la presentazione. E io vorrei chiedere un paio di domande. La prima riguarda il lato raccolta. Avete detto che il vostro piano prevede una nuova campagna Rendimax, nuove iniziative. Ecco, ci può dire praticamente quale sarà l'impatto dal punto di vista del cost of funding? Se sarà più elevato, per esempio, oppure no? E poi un'altra domanda è legata a quello che ha detto il CEO per quanto riguarda gli attori che stanno lasciando il mercato. Se Banca IFIS potrebbe essere interessata ad agire da consolidatori praticamente una volta che questo avviene. Bene, io rispondo su Rendimax e poi lascio il CEO a rispondere alle domande più strategiche. Per quanto riguarda Rendimax, è una campagna normale dal punto di vista del funding e l'abbiamo lanciata all'inizio di gennaio
E poi naturalmente qui vogliamo offrire un rate interessante per quanto riguarda le scadenze a lungo termine o a medio termine. Perché appunto vogliamo agire in questo modo sulla nostra base depositi? Fino ad oggi l'impatto sul cost of funding è solo di pochi punti base, di qualche punto base. E vi voglio ricordare dall'inizio di gennaio 140 milioni di euro di flusso di entrata netto. Adesso lascio al CEO rispondere all'altra domanda. Se ho compreso bene, lei ha chiesto se noi potremo agire da consolidatori, diciamo, nel settore NPL, se ho capito bene la domanda. Banca IFIS ha proprio l'intenzione sicuramente di fungere da attore molto prominente sul mercato. Noi pensiamo di avere la conoscenza, di avere le capacità, di avere le strutture, di avere anche i fondi per poter intervenire sul mercato come attore di terzo livello, diciamo. Di primo livello nel campo unsecured, appunto. Però io so che non le sto rispondendo direttamente, perché la risposta potrebbe essere che sì, esistono delle opportunità sul mercato e vedremo di volta in volta se le opportunità andranno a generare valore per la nostra società, le nostre società, per il nostro gruppo, per la nostra banca. E se creeranno opportunità, allora a questo punto naturalmente le valuteremo. Purché le dimensioni non siano l'unico motore dietro alle nostre azioni, perché il motore più importante per noi rimane naturalmente quello della conoscenza, delle capacità, di appunto per garantire ai nostri clienti quel che è il servizio migliore possibile. E quindi questo è molto importante, insieme alla consapevolezza che noi abbiamo, che appunto abbiamo a che fare con una grossa quantità di debitori italiani appunto in sofferenza e che, o almeno lo riformulo, che oggi probabilmente abbiamo il database in Italia più importante in campo unsecured, e abbiamo però anche nel contempo la responsabilità sociale di agire nella maniera più appropriata possibile per appunto soddisfare appunto le esigenze di tutti questi debitori. E quindi è necessaria molta efficienza, molta sostenibilità, che sono in questo momento di grande.
Altra domanda? Solo, scusate, un commento. Mi è stato detto che una delle mie risposte non era troppo chiare, quindi vorrei magari ripetere il discorso del costo, sì, per chiarirlo. 25 milioni di euro di costi, ne abbiamo discusso prima, vorrei sottolineare e ribadisco che naturalmente quando abbiamo raggiunto il precetto, che è una fase dell'azione legale e anche l'order of assignment, abbiamo postato del reddito, in questo caso abbiamo circa 57 milioni di euro 2018. D'altra parte abbiamo fatto booking, anche ha contabilizzato anche i costi, quindi 25-26 milioni di euro che abbiamo contabilizzato si riferiscono all'azione legale, nella misura in cui appunto sono stati contabilizzati i ricavi. Il reddito su i proventi di questa azione legale, e tutto questo è stato appunto contabilizzato con i costi. Quindi per i prossimi anni, quando questo order of assignment comincerà a produrre del cash, delicato, avremmo già sostenuto tutti i costi legali che appunto sono imputati a questi ticket. Mi scuso se c'è stato appunto un rumore di fondo e la risposta chiaramente non era comunque chiarissima. Procediamo, grazie.
Luigi Tramontana, Banca Akros, prego. Sì, buonasera. Prima di tutto vorrei ringraziare molto per quella che è stata la presentazione, molto esauriente ed interessante, che ovviamente è un grosso miglioramento rispetto al passato. Quindi grazie per aver accettato le mie tre domande. La prima FBS, visto che voi avete acquisito una società un mese fa, potete condividere per favore con noi quelli che sono i ricavi totali, l'utile netto di questi e appunto i costi per poterlo poi mettere all'interno delle nostre stime. E poi la seconda riguarda i costi operativi, esclusa quei costi di acquisizione, quali sono le loro aspettative dal punto di vista di inflazione dei costi di quest'anno e poi il costo del rischio di credito nel settore enterprise. È giusto assumere che ci sarà una normalizzazione di questo? Per quanto riguarda il costo del rischio, 80 punti base, normalizzato a 80 punti base, non vogliamo dare una guidance piena, dipende un po' da come si vede, appunto, dipende da tante cose e io penso che, come è già stato peraltro detto prima, con questi LLP, il costo del rischio è quando ho subito l'impatto dei 62 milioni di euro di one-off, assumendo e presupponendo, ipotizzando che probabilmente noi non abbiamo questa missione in futuro, ma però vogliamo essere sempre molto prudenti, molto cauti per quanto riguarda appunto il segmento enterprise rimanente. Come abbiamo detto nella nostra guidance, cerchiamo sempre di essere prudenti su questo e poi naturalmente vogliamo dare una guidance di costo del rischio per il 2019. Per quanto riguarda FBS, sì, per quanto riguarda FBS, ecco, a riguardo di questo penso che noi non diamo ulteriori informazioni appunto su FBS, almeno non per il momento, non possiamo dare ulteriori informazioni a riguardo, però penso che vedremo, ne potremo leggere qualcosa in più quando si parleremo del piano strategico, però non oggi, quindi oggi ci limitiamo a questo appunto. Permetteteci di lavorare sull'integrazione, dopodiché daremo queste cifre, daremo questi dettagli, daremo al mercato sicuramente queste informazioni una volta completata l'integrazione. Considerate che l'impatto del costo non è qualche cosa che possa cambiare, diciamo, in maniera drammatica i conti del gruppo, ma ad oggi preferisco, come ho detto, essere prudenti nel dare questo tipo di informazione. Operatore, penso che siamo leggermente in ritardo, non so se vi sono altre domande. Sì, c'è una domanda di follow up, non so se vuole rispondere, è sempre Simonetta Chirioti di Mediobanca, ma per favore l'ultima. Sì, una molto rapida. Lei ha menzionato il fatto che c'è stata una trasformazione di segmento NPL, appunto NPL PLC e l'altra, quindi quali sono i dati economici di questa società? Adesso sono disponibili oppure dovremmo aspettare il prossimo trimestre per avere dei dati economici di questi? Sì, bisognerebbe aspettare quando si presenterà al mercato i bilanci e quindi questo ci sarà tra qualche mese ci sarà questo, penso a marzo ci sarà appunto questa presentazione ai mercati. Grazie, perfetto. Bene, allora vi ringrazio.
Ringrazio tutti per aver partecipato. Sicuramente ci saranno altre opportunità per potersi incontrare, per potersi parlare durante la conference call. Penso che sia stata pianificata una conference call nel primo trimestre, giusto? Sì, certo, abbiamo anche una road show, il 17-19 saremo a Londra e naturalmente saremo presenti alla conferenza UBS. E quindi vi ringrazio per la vostra partecipazione. Grazie a tutti.